Allora, stiamo parlando della paura, perché quest'anno ho deciso di portare il discorso sulle emozioni che bloccano tutto il sistema umano e che impediscono al sistema umano di agire liberamente in questo mondo. E alla mente di essere liberata di tutte le sciarpate, delle maculazioni, che appunto impedisce alla mente di essere limpida e trasparente, rendere la vittima di opacità, di oscurantismi, con il risultato che le cose non si vedono per quello che sono, ma per quello che ne pensiamo. E perciò è fondamentale, prima di tutto, capire di che cosa si tratta, di che cosa si tratta quando parliamo di queste emozioni, perché soltanto conoscendole bene possiamo appunto difenderci da esse, oppure meglio sarebbe dire non difenderci, quanto sublimare questi stessi stati di coscienza per cambiare atteggiamento mentale verso gli altri e verso noi stessi. La paura naturalmente è un'emozione molto alternativa, nel senso che è difficile provare paura e essere molto, molto contenti. Non è escluso, non è escluso, perché non vi posso adesso stare qui a descrivere il circuito neurale per cui questo si verifica, ma è possibile ad esempio in certe condizioni, per dire in campo della spinta orgasmica, per dire, nel caso di paura è possibile che la spinta orgasmica sia addirittura maggiore. Lo so che sembra assurdo, ma purtroppo è così. Oppure, ad esempio, ci sono persone, come voi sapete, che guardano film che sono pieni di orrori di ogni genere, allo scopo di provare paura e verificare le proprie competenze o le proprie reazioni. Oppure affrontano prove incredibili allo scopo di verificare se riescono a superare questo stato della coscienza, che ovviamente è qualcosa di estremamente difficile, anche perché ce lo portiamo da una vita all'altra come uno stato in qualche modo condizionato, perché naturalmente siamo stati predatori e siamo predatori, ma siamo stati anche prede. Bisogna essere chiaro che la paura è instillata dentro di noi contro, diciamo, degli animali, delle situazioni che possono provocare molti e molti disagi o paura. È chiaro che però la paura è sempre una scelta, perché è una scelta fatta da chi non vuole essere addestrato a superare la paura. E comunque, poi lascio la lettura del libro che ho scritto a Claudio, però mi interessa stabilire un principio, che la paura è proprio legata all'esperienza. È difficile provare paura senza aver avuto esperienza di quella paura. Perciò la stessa parola esperienza è legata a una parola greca, che è peira, espeirance, no? Esperienza. Per cui soltanto dalla esperienza nasce la paura. Naturalmente quell'esperienza, per la paura provata e portata avanti negli anni, si porta nient'altro che i segni di quella primitiva esperienza. Per cui la paura è acquisita nello stesso modo in cui fu vissuta la prima volta. Per dire, se io all'età di 3 anni sono stato morso da un cane, mi porto, quando sarò adulto, verso un cane che mi viene incontro e mi mostra i denti, la stessa identica paura che ho provato quando avevo 3 anni, perché non esiste un tempo emotivo e ci portiamo esattamente le stesse sensazioni, come il risentito mentale, che abbiamo provato nel momento che abbiamo appreso quella paura. Però abbiamo una grande bussola che è la nostra intelligenza e la nostra capacità di utilizzare strutture del nostro cervello per controllare le paure che vengono da una zona molto profonda, che è lo strato di strutture anatomiche sottocorticali che informano dell'esistenza di questo pericolo, della paura. Perciò noi possiamo molto modificare la nostra reazione alla paura o a quello che ritenevamo stimoli idonei a provocare paura, perché li ritenevamo minacciosi o pericolosi. È per quello che l'addestramento mentale può far sì che la paura sia nient'altro che un retaggio di tempi antichi, come possono essere le colonne d'Ercole oppure il mito di Atlantide.
Maestro, scusi, per chiarire, l'ansia la teniamo nel capitolo della paura.
L'ansia la comprendiamo nel capitolo della paura, anche se l'ansia è qualcosa di più completo. All'ansia noi dedicheremo tre lezioni complete, perché per invogliare i nostri allievi, tutti quelli che ho conosciuto, i maestri tibetani, dicono sempre che attraverso l'addestramento mentale si va al di là dell'ansia e dell'angoscia, perché anche l'angoscia è qualcosa di un'ansia molto più. E per giunta l'ansia non è un fenomeno a sé, perché esiste appunto un'ansia cronica, un'ansia generalizzata, ma esistono solo gli attacchi di panico, che sono una particolare forma, e sono l'ansia è praticamente una sposa che raramente è da sola, perché l'ansia si accompagna spessissimo a un amante o a un compagno che si chiama depressione. Perciò diciamo più che altro non abbiamo un'ansia pura, può succedere per dire, ma di solito è sempre una forma di depressione mascherata che si accompagna a questo stato di paura. Perciò abbiamo la paura, che come l'ansia come il fenomeno, e poi la depressione, che lo stesso viene vissuta a vari livelli. Ma quello che mi interessa stabilire da questo momento è questo, che io posso avere adesso paura di uscire perché c'è, non so, una persona che mi ha minacciato di uscire di fuori di questo centro. Ecco, questa qua è una paura. Ma se adesso vengo colto da un stato di angoscia, con tachicardia, affanno, senso di blocco in gola, sudorazione, malessere generale, questa è ansia, perché l'ansia è sempre paura, ma è paura dell'ignoto. Per cui noi dedicheremo all'ansia una particolare parte del nostro insegnamento, perché l'ansia è la situazione dalla quale è più difficile difendersi. Perché non so, se ho paura dei cani, posso, non so, andare da una persona che mi addestra, non avrebbe paura. Ma se ho paura dell'ignoto, di cosa, chi mi può addestrare? La realtà, che lo dice anche Herman Hesse nel suo famoso libro, si ha paura di qualunque cosa, dell'ignoto, di altro, ma la vera paura che questa ansia nasconde è la paura della morte, la paura di doverci estinguere, la paura di lasciare tutto quel poco che abbiamo in questo mondo, la paura di non rivedere più i nostri cari, le persone che abbiamo amato, le persone che ci hanno amato. E questa è in sé l'ansia. E infatti la più grande ansia che esiste è l'ansia della separazione, il fatto di restare lontani ma ci si ama, può restare vicini a chi non si ama. Anche se esiste un'altra forma d'ansia, ma non ne voglio parlare stasera, che è l'ansia della costrizione, e comunque è un aspetto che è distinto, ma non così distinto dalla prima. Cioè, ad esempio, quello che dice di non aver paura della morte e di non aver paura di essere abbandonato, ma ha paura, non so, di entrare in ascensore, ha paura di stare in un luogo chiuso. E quella è l'ansia della costrizione. ma è addirittura talmente sfaccettata quest'ansia, che lo stesso che ha paura di restare in luoghi chiusi, cosiddetto claustrofobia, ha molte volte paura anche di restare in spazi largamente aperti, che si chiama agorafobia. Ma ne esistono tanti, ma ripeto, nella mia esperienza, tutte queste forme, dall'arachnofobia, paura dei ragni, di serpenti o di altro, nasconde sempre la paura della morte, il fatto di doversene andare senza un... che riusciamo a incontrare nulla, restare lontani da questo mondo che crediamo che sia reale, che sia eterno, che sia sempre immutabile, invece è qualcosa di illusorio, è solo un sogno. E non si, quando noi non vedremo, non capiremo la vera natura di questo mondo nel senso di, della nostra pianeta, ma anche di questo universo, ovviamente saremo sempre vittima dell'ansia, perché l'ansia appunto è la paura di doversi estinguere. Nella realtà delle cose non ci estinguiamo, cambiamo solo stato. Certo, se spaventa questo, chiaramente può spaventare tutto. Ma non esiste, per la legge della fisica e della chimica naturalmente, nessuna possibilità che noi ci estinguiamo completamente. Perché Antoine de Lavoisier lo dice in maniera chiara, ha dimostrato che in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Siccome la mente è natura, la mente non si crea, non si distrugge, non si trasforma, ma si trasforma. Per cui, se solo avessimo consapevolezza di questo stato, non avremo ansia. Invece ce l'abbiamo perché facciamo tanti bei discorsi, però al lato pratico, agli stessi discorsi che portiamo avanti, alle credenze, ai nostri dei, alle nostre religioni, non prestiamo in nessun modo fede, credibilità, e perciò di conseguenza restiamo sempre in questo stato. Cioè, in definitiva, non si può portare avanti una dottrina come può essere il Dharma e poi avere paura o avere ansia. Vuol dire che non si pratica il Dharma come deve essere praticato, non si è profondamente capito il Dharma come deve essere capito. Certamente tutti siamo fragili, perciò momenti di scoramento li possiamo avere, è difficilissimo non averli, perché siamo figli dei nostri genitori, siamo stati molto soli, abbiamo subito separazioni dolorose, però di fatto è non capire l'essenza delle cose, cioè la realtà del Dharma, cioè queste particelle che si uniscono e disuniscono a formare questo mondo illusorio. In sé questo mondo non esiste, non ha nessun tipo di consistenza. Questo muro, ad esempio, che sembra tanto consistente, è così solo per la forza elettromagnetica, ma siccome essa stessa non è consistente graniticamente, se ammutassi contro questo muro 100 miliardi di volte, una volta sicuramente passerei attraverso il muro. Questo non è una cosa inventata, lo dicono le leggi della fisica, e tutto quello che dicono le leggi della fisica ha una consistenza matematica, e poi si è dimostrato matematicamente e ha un senso. Solo che noi diciamo tante belle cose, poi nei fatti noi traduciamo questo in gestione delle emozioni, per cui continuiamo a vivere in maniera dicotomica. Una parte di noi, la razionalità, segue determinate dottrine, pensa in un determinato modo, e poi la parte invece emotiva si affida a un altro tipo di sistema. Ed è chiaro che si crea un conflitto perenne tra le due parti di noi, fossero solo due sarebbe già un vantaggio, che ci fanno stare perennemente in questa ansia e in questa angoscia. Mentre invece se solo capissimo perché questo avviene, quando da me viene una persona che ha un attacco di panico, la maggior parte lo scambia per un attacco d'ansia, e invece non è altro che una depressione mascherata. Ma che cos'è la depressione? La depressione è rinunciare a combattere. A combattere. Ma perché si rinuncia a combattere? Perché evidentemente esistono ferite talmente profonde che si è sempre stati sconfitti e si ritiene che questo sia il nostro karma. Invece non è così. Tutto muta, tutto è in cambiamento, tutto si può cambiare. Perciò se siamo stati sconfitti 100 volte, possiamo benissimo cambiare la situazione e cominciare a ottenere delle vittorie. Però la cosa fondamentale, anche se ci ha portato a lontano il discorso, è questo. Lo dice lo stesso quello di cui stiamo parlando, il generale Sun Tzu, il famoso generale cinese, ha scritto un libro che si chiama L'arte della guerra. Ma non è un libro sulla guerra, è un libro sulla mente. Se uno legge un libro sulla mente capisce tante cose, legge un libro sulla guerra non capisce niente. E dice al capitolo 17, mi sembra, dice: se conosci te stesso e conosci il nemico, avrai l'esito di 100 vittorie. Ma se conosci te stesso e non conosci il nemico, per ogni vittoria riportata potrai riportare una sconfitta. E se non conosci né te stesso né il nemico, avrai l'esito di 100 sconfitte. Ma il nemico non è il nemico vero che ho presunto che sta alle porte della città o nella pianura dove dobbiamo combattere. Il nemico ce l'abbiamo in casa, dentro di noi, dentro la nostra mente, dentro la parte nebulosa, la parte maculosa della nostra mente. E contro quello dobbiamo esercitare questa grande forza. Ricordandoci di questo, però, che ci sono forze oscure, forze potenti che combattono contro di noi, forze, diciamo, chiamiamole così, forze del buio contro le forze della luce. E dice il generale Sun Tzu: quando ci incontri un'armata, lasciale la via d'uscita, non premere troppo duramente un avversario disperato. Perciò anche a quelle emozioni negative devi lasciare lo spazio, perché non puoi cambiare subito la situazione, non puoi pensare che il bene possa subito sconfiggere il male, perché non esiste una differenza così chiara. Dentro di noi c'è un po' di male e c'è un po' di bene. E concludo con la frase del mio maestro che diceva: se tu fai del bene e pensi di aver fatto solo del bene, c'è un po' di male nel tuo cuore. Ma se tu fai del male e pensi di aver fatto del male, c'è un po' di bene nel tuo cuore. Perché ogni cosa si può mutare in un'altra. La malattia si può mutare in salute, e come la salute si può mutare in malattia. Perciò uno stato di quiete si può cambiare, lo stato di movimento, lo stato di quiete. E lo stato di calma perfetta si può modificare lo stato d'ansia, perché quello che conta non è questo, è che non esistano le cause, con cause e condizioni che lo possono provocare. Ed è per quello che noi dobbiamo eliminare le cause, con cause e condizioni che possono provocare gli effetti, perché solo in quel caso noi riusciamo sì a mantenere lo stato di calma divorante e non siamo più vittime dell'ansia. Se ci mettiamo a fare una meditazione così, temporanea, quello ci può aiutare, ma se non abbiamo eliminato le maculazioni di Cresa, cosiddetti, cioè tutto quello che di angoscioso è dentro di noi, paura, rabbia, odio, invidia, eccetera, noi non abbiamo tolto nulla delle condizioni che poi possono provocare questo. Perciò ci sentiamo bene, sì, quando in maniera valorizzata le cause vocali e le condizioni evolvono verso uno stato di temporaneo benessere. Ci troveremo malissimo appena accade qualche cosa che stravolge il sistema, perché noi dobbiamo agire su quello che modifica il sistema, e il sistema può essere modificato solo dalla natura luminosa della mente, non c'è nessun'altra cosa, perché bianco e nero è solo nella mente. Per quel momento che non abbiamo nessuna possibilità e ci facciamo trascinare da quello che abbiamo provato, noi siamo in una condizione molto difficile, perché quelle paure, quelle rabbie, quell'odio di cui stiamo parlando, cioè il Klesa, sono emozioni che sono identificative, vale a dire che quando le provi, tu non è che provi la paura, tu sei la paura. Quando provi la rabbia, tu non è che provi la rabbia, tu sei la rabbia. E se noi non modifichiamo la mente, non ci sarà niente, perché il giorno che sconfiggiamo la paura dei leoni, avremo la paura dei cani. Il giorno che abbiamo paura dei cani, non avremo paura dei cani, abbiamo paura di essere abbandonati. E poi abbiamo paura che muoiano i nostri cari, poi abbiamo paura che moriamo noi, in un crescendo infinito di paure che nascono solamente da non avere la minima cognizione della natura dei fenomeni, che è sempre illusoria, è sempre transitoria. Un mantra che mi aveva insegnato il maestro, ve lo dico adesso in italiano, ve lo insegnerò in tibetano se volete, era questo: lascia che il karma faccia ciò che vuole e accetta ciò che esso decreta. Non rallegrarti, non rattristarti di niente, poiché nessuna cosa è duratura. Voi avete mai conosciuto una cosa duratura? E se non è duratura niente, non può essere duratura nemmeno l'ansia, non può essere duratura nemmeno l'angoscia, non può essere duratura nemmeno la rabbia. Tant'è vero che proviamo accessi di rabbia terribili, facciamo omicidi, guardate quella cosa che è successa, per una semplice così insulto che abbiamo ricevuto su Facebook, uno va a casa, prende la pistola, si abbassa anche la persona sbagliata, immaginatevi voi cosa vuol dire. Se noi non riusciamo a capire che tutto è transitorio, che dopo la rabbia provata, cominciamo a provare l'azione delle sorelle, che sono il senso di colpa e la vergogna, e poi di nuovo la rabbia, ma non vogliamo rompere il circolo vizioso, si chiama questa cosa, e lo possiamo fare soltanto con la meditazione e con la visualizzazione, noi non andiamo da nessuna parte, perché possiamo stare bene in un certo momento e non stiamo bene in un altro momento. Cioè stiamo malissimo quando ci ubriachiamo e stiamo bene quando siamo soli. Ma dobbiamo togliere la causa per cui beviamo. E questa è la cosa principale. Se facciamo questo, non saremo mai in condizioni di paura quando siamo sobri che ci possiamo ubriacare. E noi ci ubriachiamo centinaia di volte. Certo, non d'altro, perché siamo assenti per la più parte. Però cosa c'entra? Non è solo l'alcol la nostra droga. Tutto quello che noi proviamo ha un effetto di una droga. E bisogna agire profondamente nella mente. Per far questo bisogna accettare di cambiare. E il cambiamento è sempre sofferenza. Quando voi vedete desiderate un figlio, voglio dire, una donna desidera un figlio, poi non escono tutte le rose fiori quando la pancia si gonfia, quando vengono le nausee, quando vengono i problemi. Però dobbiamo avere un obiettivo reale di cambiamento. Così solo possiamo accettare le sofferenze che questo cambiamento comporta. E solo così possiamo superare le paure. Una paura o un'angoscia o un'ansia che può essere superata raccontando barzellette, io non l'ho mai in vita mia. Sì, chi me lo insegna questo metodo sono disposto a sedermi e ascoltarlo con grande interesse, ma non esiste.
La paura è un'emozione inconscia, impulsiva, specifica, un grave turbamento, conseguenza di una reazione finalizzata alla conservazione dell'integrità dell'individuo e quindi alla sopravvivenza in situazioni di pericolo percepito. La paura può irrompere nella nostra vita ogni qualvolta si deve o si pensa, anche erroneamente, di dover combattere o fuggire.
Ecco, esatto, questa è la cosa principale. Cioè non è che accade, perché chiaramente se io qua sta bruciando tutto, è avere una condizione di paura mi attiva un po' a fuggire. E questo è ovvio che sia utile, è stato utile da un punto di vista evoluzionistico avere una certa paura. Però non è così che accade adesso, perché noi invece abbiamo massimi problemi, non per quello che nella realtà accade, perché non ne troviamo serpenti per strada, tigri con i denti a sciabola o altre facevolezze di questo genere. Noi pensiamo una cosa ed è nel pensiero che accade tutto. Al momento che pensiamo di essere una condizione di minaccia o di pericolo, reagiamo in condizioni di una reazione come si dice, non controllata, anche in presenza di nostri, delle nostre persone più care. C'è gente che ha ammazzato persone che amava in quelle condizioni, perché ha percepito una paura inesistente.
Tutti gli esseri umani si esprimono davanti al pericolo o alla minaccia della propria integrità fisica con mezzi simili a quelli usati dalla maggior parte degli animali in circostanze analoghe. Sintetizzando, potremmo affermare che esistono due tipi di paura, la paura esterna e la paura interna. La paura da causa esterna è innescata da input provenienti dall'ambiente circostante e produce un potente impulso motivazionale di evitamento, per esempio la paura di essere aggrediti dalle tigri nella giungla. La paura da cause interne è una emozione distruttiva e illusoria, che è una elaborazione erronea, un travestimento collegato, per esempio, alla bassa autostima.
Esatto.
In ogni caso, l'espressione della paura è tipica. In essa tutte le risorse dell'organismo vengono sinergicamente e istantaneamente mobilizzate. Compare il pallore dovuto alla diminuzione della circolazione cutanea, a sua volta dovuta alla vasocostrizione periferica, e ciò ha come conseguenza l'aumento della pressione sanguigna o ipertensione. In un primo tempo viene incrementata l'irrorazione di alcuni organi interni, compreso lo stomaco, con la sensazione di farfalle nello stomaco. Ma successivamente una gran parte del sangue viene deviata dai visceri verso i muscoli, in particolare del tronco. La contrazione della milza o splenocontrazione incrementa la massa sanguigna circolante, mentre la broncodilatazione agevola la ventilazione polmonare e questa aiuta all'aumento della agitata cardiaca dovuta alla tachicardia, favorisce gli scambi gassosi. La coagulabilità del sangue aumenta in maniera critica, specie per l'aggregazione piastrinica dovuta alla rapida immissione in circolo dell'adrenalina, e questo fatto sinergicamente con la vasocostrizione periferica limitava in caso di lotta la perdita di sangue provocata da eventuali ferite.
Ecco, sì. Questa è la cosa più importante. Noi stiamo descrivendo una reazione da stress che avveniva nei nostri antenati ogni qualvolta avevano a che fare con un pericolo reale. Questo pericolo adesso non esiste nei modi che avveniva sempre nel corso della nostra evoluzione, però tutte le cose che accadono sono sequenze che sono automatiche, perciò innescata la reazione di paura si verificano come se fossimo davanti alla tigre con i denti a sciabola. Per cui, non so, avevamo bisogno che il sangue fosse molto più coagulabile, perché naturalmente se no morivamo dissanguati. Ecco che si forma lo SLES delle piastrine e moriamo di infarto, di trombosi cerebrale, per questo motivo. Oppure viceversa, avevamo bisogno che i tessuti lacerati non fossero considerati estranei, perciò sospendevamo la reazione immunitaria tramite il cortisolo. Se questo dura 2 mesi, 5 mesi, 10 mesi, viene la malattia autoimmunitaria, perché la reazione immunitaria viene bloccata, virus di sortita o nanobatteri entrano nel nostro sistema, trasformano le membrane biologiche con una malattia che si chiama lupus, che si chiama artrite reumatoide, che si chiama artrite giovanile, che si chiama dermatomiosite, che si chiama polimiosite, ce ne sono tantissime e che sono sempre legate a un senso di inadeguatezza o di bassa autostima. Sembra paura, sembra ansia, ma di fatto non è così.
Parallelamente, il sistema connesso con la sensibilità dolorifica entra in stand-by davanti a un pericolo, allo scopo di permettere all'organismo di affrontare il rischio connesso con la lotta, mentre si incrementa la rapidità delle risposte motorie. Le mani e i piedi sudano a causa dell'aumentata secrezione delle ghiandole sudorifere finalizzata ad ottimizzare la termoregolazione. La secrezione delle ghiandole salivari viene fatta con sensazione di bocca secca.
Esatto, certo. Quello che serviva al nostro antenato nella foresta nel quale viveva, per noi è un disastro, perché quando si innesca la reazione abbiamo le mani tutte sudate e presentarci in un posto di lavoro, toccare le mani ai colleghi o le mani al datore di lavoro che ci deve esaminare con le mani tutte sudate, perché i piedi tutti sudati con le calze che portiamo danno duri, nauseabondi, voglio dire, cosa che il nostro antenato non aveva. Altrettanto la sensazione di bocca secca è terribile, l'esofago che si stringe al suo terzo superiore dà questa sensazione come se avessi, dicono gli antichi cinesi, un nodo di susina che si è bloccato nella gola, o come se una mano stringesse il collo impedendoti di respirare. Questo era utile per il breve tempo che si verificava, ma oggi è una condanna senza fine.
La reazione fisiologica nel suo complesso viene controllata dall'asse ipotalamo-ipofisario tiroideo-surrenalico, che è funzionale ad affrontare situazioni di stress per tempi brevi, ma che risulta inefficace nel lungo periodo, nel quale, anzi, produce le condizioni per l'instaurazione di svariate patologie, in quanto il tasso ormonale costantemente elevato interferisce con le normali reazioni biochimiche. Quanto descritto è particolarmente pernicioso quando, superata la soglia dei 40 anni, il metabolismo rallenta, la compliance si riduce, ma lo stile di vita non cambia, anzi la competizione aumenta e, a causa delle preoccupazioni derivate dalle responsabilità soverchianti, si è sempre più imbragati in situazioni potenzialmente minacciose o pericolose, con l'insorgenza dei sintomi tipici della reazione combattere o fuggire, magari più attenuati, ma costanti e potenzialmente dannosi. Il danno più grave è prodotto all'interno dell'organismo, che subisce gli effetti più deleteri del meccanismo della fight or flight response. Infatti, le surrenali riversano adrenalina e cortisolo nel flusso sanguigno in continuazione. Ciò provoca, come detto, contrazione muscolare, costrizione arteriosa, tachicardia e ipertensione. Secondo Ekman, la mimica della paura altera in modo caratteristico tre zone del viso. Le sopracciglia sono sollevate e ravvicinate, gli angoli interni sono più vicini che nella sorpresa e gli angoli esterni hanno un aspetto meno curvato. Compaiono le rughe sulla fronte, ma non la traversano tutta come accade nella sorpresa. Gli occhi spalancati con la palpebra superiore sollevata e quella inferiore contratta, a differenza dell'emozione sorpresa, ovviamente a coprire parte del limite. In caso di paura lieve, l'alterazione degli occhi è l'unica modificazione apprezzabile.
Sì, gli occhi sbarrati della paura, per capirci.
La bocca si apre nella paura, le labbra sono tese e tirate all'indietro, a volte gli angoli sono piegati in basso. Ognuno di questi tre segnali può comparire anche da solo. La paura è soltanto la conseguenza non voluta ad una reazione con chiare finalità difensive, un segnale di allarme di qualcosa che non funziona o ci minaccia.
Perciò è lì il problema. vedere se questa cosa è realmente minacciosa per noi o è un retropensiero. Il fatto che io pensi che mia moglie mi deve abbandonare, la mia fidanzata mi deve abbandonare, la mia compagna mi deve abbandonare, quello è un retropensiero che molte volte non ha nessuna vera ragione d'essere e che poi porta naturalmente a tutti gli omicidi che voi vedete, a tutte le cose che accadono. Questo lì, il punto nodale è di vedere il punto del discorso mentale, del pensiero, che si trasforma poi in paura, e lì dobbiamo intervenire, non sulla paura che si è innescata per un processo automatico, fisiologico.
Quando si percepisce un pericolo o un'eventuale minaccia, per esempio un orso o la fidanzata che ci vuole abbandonare, allora si innesca rapidamente la reazione fight or flight response, finalizzata ad incrementare le probabilità di sopravvivenza. Solo grazie a questa reazione è possibile affrontare in modo rapido, ma purtroppo non sempre idoneo, il pericolo. La fight or flight response è una antichissima modalità di comportamento, scolpita nelle reti neurali ben prima che emergessero coscienza e consapevolezza. Il sistema opera in una dimensione inconscia, indipendentemente dal controllo cognitivo.
E questa è la cosa fondamentale, il sistema combatti e fuggi, tu ti trovi a fuggire prima ancora che capisca perché fuggi. Abbiamo nello stadio del Belgio, le persone sono morte perché percependo un pericolo sono scappate, e siccome siamo dei figli di antichi mammiferi, quando nella savana si scappava, si seguiva il capobranco. Se vedi una persona scappare qui, ad esempio, seguiamo la prima persona che fugge dietro di lei, ma in branco, sparso. Per cui arriviamo alla porta e non riusciamo a passare tutti assieme. E naturalmente ci travolgiamo uno con l'altro, rischiando, come è successo, la morte, anzi, verificando che delle situazioni che poi ci porteranno a morire. Quando, se fosse non automatico, basterebbe pensare che possiamo tutti passare rapidamente attraverso quel pertugio, purché ci mettiamo in fila indiana, uno di seguito all'altro velocemente, ma in quel momento non è possibile se non si è stato addestrato, perché scatta un meccanismo inconscio per cui la reazione è quella di fuggire in maniera incoordinata. Siamo figli di antichi mammiferi. Poi, se volete, ho nel telefono il cranio di un centimetro e mezzo, di un piccolo murile, diciamo una specie di topo, vissuto 220 milioni di anni fa, l'Adeno Basileus si chiama, che è il nostro nonno, l'antenato di tutti i mammiferi esistenti in questo pianeta. Esattamente il nostro antenato. Prima di lui esistono soltanto rettili. E questo è il nostro antenato. E lui aveva già, nella sua piccolo cervello, una cosa minutissima, capite, solo il cranio, un centimetro e mezzo, potete capire il cervello che avesse, intatto questo tipo di sistema. Pensate che è un nostro antenato, perché è un mammifero, noi siamo mammiferi, perché siamo mammiferi?
Perché non deposiamo le uova.
Perché abbiamo? Abbiamo le mammelle. E che cosa fanno le mammelle? Sono state in grado di trasformare il sangue in latte. Però pensate che l'Adeno Basileus, che era il nostro antenato, aveva una cosa che i mammiferi successivi, noi ad esempio, abbiamo, ma lui non aveva. Lui aveva sì le mammelle, per quello è il primo mammifero, però non aveva la placenta, per cui non allevava l'ovulo dentro la pancia delle femmine, come accade a tutti i mammiferi, ma faceva ancora uova. Faceva le mammelle, ma faceva le uova. Ecco, lui però, l'ho citato, perché è certissimo, che avesse le stesse reazioni che abbiamo noi. esattamente uguali. Non abbiamo fatto nessun progresso in 220 milioni di anni, capito? 220 milioni di anni, il sistema delle beta carboline e il sistema della flight or fight response funziona inalterato da tutto quel tempo. E se è stato utile per la nostra sopravvivenza delle savane, delle foreste nelle quali abbiamo vissuto, adesso è una trappola mortale, che soltanto l'ambientazione è in grado di sovvertire, come ha dimostrato le tecniche del brain imaging attraverso appunto l'uso delle tecniche della Vipassana, per dire, oppure di visualizzazione.
Tale sistema interagisce rapidamente nell'arco di minuti secondi con il sistema cognitivo e solo a quel punto viene percepita la paura in tutte le sue sfaccettature. Il sistema è finalizzato solo alla sopravvivenza davanti al pericolo, tutto il resto sono elucubrazioni che si evidenziano successivamente quando appunto la paura viene integrata a livello cosciente e sono l'effetto collaterale del compromesso tra due circuiti neurali, uno che modula la strategia difensiva e l'altro che fa emergere la coscienza.
Esatto, perché purtroppo, e qui concludiamo, perché quelle parti l'abbiamo detto, l'avevamo già detto la scorsa volta, purtroppo il problema è questo. Noi abbiamo un problema di grave, per cui adesso questo non fa parte della nostra lezione, ma abbiamo avuto un problema grave, che è quello delle encefalizzazioni. Praticamente quando eravamo questi tupini, voglio dire, poi il cervello si è dovuto sempre più, è dovuto sempre più salire, sempre più affidare alle parti superiori il controllo delle parti inferiori. Questo, diciamo, non è possibile perché coesistono stati antichi con stati moderni, per cui abbiamo reti neurali che appartengono ai nostri antenati, rettili per dire, rettili, e i primi mammiferi, e stati che appartengono soltanto a noi esseri umani. Per cui praticamente certe cose che abbiamo, una volta che insorge anche lo stato di coscienza, non sono che compromessi tra quelle reti neurali antiche e lo stato di coscienza che abbiamo. Tanto che, per esempio, perfino i nostri legislatori, che non devono essere dei grandi neuroscienziati, però, come vedete, nell'omicidio, per dire, distinguono molto tra l'omicidio volontario non premeditato e l'omicidio volontario premeditato. Perché l'omicidio volontario premeditato fa parte di quella rete neurale che sta in basso. E l'omicidio volontario premeditato invece fa parte della rete neurale superiore che appartiene solo a noi, per cui viene sanzionato in maniera molto più grave. Però il sistema convenzionale, quello del cervello, su cui un giorno ci avrebbe piacere fare una lezione completa, è un sistema assurdo perché è un grattacielo costruito sulle palafitte. Perché naturalmente ha un difetto terribile. È chiaro che in qualunque edificio occupato dai capitalisti, chi sta all'ultimo piano nella dirigenza comanda su tutti. E quelli invece che stanno sotto, tutti gli impiegati, i lavoratori, gli operai, eccetera, sono sottomessi in maniera gerarchica e assoluta ai capi che stanno sotto. Da noi non succede così. Per la più parte apparentemente accade così, ma ci possono essere situazioni tipo la paura, tipo la rabbia, tipo lo stato di coma, in cui il sistema inferiore esautora completamente lo stato superiore comandando tutto il sistema. Per cui siamo dei neuroscienziati straordinari, dei papi, cioè della... E posso dire io, nemmeno mi viene, un grande chirurgo, niente da fare, nel momento che hai paura per una cosa, può essere anche un cane che ti fa, che dimostra i denti, tutta questa cosa viene completamente perduta. entra in azione quel circuito basso. Per cui sei vittima di quel circuito basso, a meno che non ti sei addestrato. Come è possibile addestrarsi? Appunto attraverso la meditazione, cosa che appunto stiamo procedendo lentamente nel fare, utilizzare la parte, diciamo, della mente di saggezza per controllare la parte dell'interno di noi che non è saggia per nulla, però attraverso l'emergenza della mente del cuore. Non è molto semplice da spiegare. Cioè praticamente io controllo tutto quello che di antico, di foresta che c'è dentro di me, però non lo faccio per distruggere la foresta o per mettere il tallone sopra la testa di coloro che vivono nella foresta, i piccoli omini che vivono lì, nella migda, nel ipocampo o altro. No, lo faccio perché emerga la mente del cuore. Cioè da tutto questo, se non emerge la compassione, abbiamo fatto un buco nell'acqua, perché avremo risolto il nostro piccolo problema momentaneo, ma non andremo da nessuna parte. Cioè, perché potremmo anche essere una supermente che utilizza tutto il suo potere solo a scopo malvagio. Certo, riesce a controllare il sistema del sottocorticale, ma solo a scopo malvagio. Prima o poi quella cosa si ritorcerà pesantemente contro di noi. Invece se noi, attraverso il riconoscimento delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, anche l'emergere di malvagità che abbiamo, riusciamo a sublimare questo, emergerà da tutto questo una condizione di compassione che permetterà un'empatia diversa verso gli altri e naturalmente una condizione umana molto più accettabile. Quello che conta, diciamo, non è controllare militarmente il sistema, ma permettere ai vari componenti del sistema di parlarsi, di inviarsi informazioni, perché partiamo dal presupposto fondamentale, secondo il buddismo, che una volta che si acquista la consapevolezza mentale non ci potrà essere mai malvagità, perché la malvagità è segno di una mente ottusa, di una mente che non è consapevole, perché una mente consapevole non potrà essere mai malvagia, perché è una contraddizione con la mente consapevole. Per cui noi dobbiamo acquisire la consapevolezza mentale attraverso la meditazione, fare un lavaggio della mente, ma riconoscendo che mentre laviamo questa mente, se così si può dire in termini molto grossolani, noi aumentiamo la quantità di sporco che esiste. Per cui rischiamo anche di avere più malvagità, più cattiveria, più, come posso dire, più una situazione di arroganza, di difficoltà. Però piano piano si diluisce questo sistema e piano piano insorge la mente luminosa, naturale, che è quella senza vacuolazioni e senza in piena consapevolezza mentale. Per far questo bisogna fare solamente quello che si può dire da quello che vi aveva detto quella ragazza cinese, mentre ero a Losanna, stavo studiando per prendere il PhD e a un certo punto c'era un lezione di matematica. Io, che sinceramente ho sempre ritenuto di essere una persona molto, 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 diciamo, preparata in campo matematico, però questo era un mostro incredibile. Cioè aveva la capacità che proprio era, sormontava completamente ogni cosa. A un certo punto io, vedendo questa che metteva equazioni da tutte le parti, a un certo punto gli ho detto: beh, adesso tu ti puoi vantare poco, perché dice la tua lingua è fatta di geogrammi che sono fatti con basi matematiche, per cui tu hai un geogramma in matematica perché hai la tua lingua che te lo permette. Dice: no, Enrico, non è così. non è la mia lingua che me lo permette, ma sono quattro parole magiche. E detto, quali sono? Se me le insegni, anch'io le ripeto. Dice, work, che si work. Lavoro, quello lavoro. Allora, quando io riferì al maestro questa cosa, dice, del resto anche noi siamo così. Qual è il segreto per noi? Practice. Allora, pratica. Anche quando cerchiamo non farcela, la mente si distrae in continuazione, la cosa fondamentale è pratica.